Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Che Dio incredibile abbiamo! La creazione dimostra la gloria di Dio. Guardiamo intorno. Dappertutto vediamo la gloria di Dio nella creazione. Dio è un grande e maestoso creatore e ha creato un mondo meraviglioso. Ovunque guardiamo, vediamo la mano di Dio e la sua gloria e la sua intelligenza e la sua bontà nei nostri confronti. È giusto che restiamo meravigliati della creazione, vedendo i capolavori che Dio ha creato. Quando Dio creò il mondo, giorno dopo giorno della creazione, vediamo ripetutamente la frase alla fine della giornata, e Dio vide che era buono. E poi alla fine della creazione, sesto giorno, leggiamo, vi leggo Genesi 1:31, allora Dio vide tutto ciò che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Dio ha creato un mondo molto buono. Allora, in quel mondo che Dio ha creato, è entrato Satana. E con il peccato ha cercato di sovvertire tutto quello che Dio aveva creato. Tutto quello che Dio ha creato, non solo a livello fisico, ma come ha stabilito per i rapporti in quel mondo, Satana ha cercato con ottimo successo a sovvertire il piano di Dio in ogni campo della vita. Effettivamente, Dio ha creato tanti capolavori. E il peccato disprezza il capolavoro, questo è quello che Dio ha creato. Perciò, una parte fondamentale della santificazione per noi che siamo salvati è di tornare a vivere in base a quello che Dio ha stabilito, anziché quello che è normale nel mondo. Cioè, non c'è campo di vita che il peccato non ha sovvertito. Non c'è campo di vita. E quindi la santificazione vuol dire scoprire cos'è il piano di Dio e tornare a vivere quel piano che non è quello che è normale intorno a noi. Assolutamente no. Quindi dobbiamo ripetutamente dire no alla nostra carne una volta che abbiamo scoperto. Infatti in Colossesi 3 parla di fate morire ciò che in voi è terreno. Cioè, dobbiamo combattere quello che fa parte di noi, oltre a quello che siamo abituati a fare, abituati a pensare. Allora, in questo studio vorrei esaminare, considerare uno dei capolavori che Dio ha creato. Un campo di cui la Bibbia parla moltissimo, dall'inizio alla fine, uno degli argomenti più diffuso in tutta la Bibbia. È qualcosa di meraviglioso che il peccato ha trasformato in qualcosa di terribile. Quando troviamo elenchi di peccati, ci sono tanti elenchi di peccati alla fine di Romani 1, in Galati 5, cioè tu trovi un elenco di peccati nella Bibbia e tu trovi questo peccato. Gli elenchi possono variare, ma questo è lì, è lì, è lì, è lì, è là. Questo peccato, perché è così diffuso, così parte della vita, che Dio ne parla moltissimo. Ci sono tantissimi insegnamenti, comandamenti, esortazioni che riguardano questo campo della vita. Quindi vogliamo capire quello che Dio ci insegna per quanto riguarda questo argomento e cosa vuol dire camminare nella luce anziché nelle tenebre che sono normali. Se io se tu dovessi, dopo questo insegnamento, avere il pensiero che quello che sto per dire sia un po' esagerato, io ti sfido di valutare se il tuo metro è la parola di Dio o è il tuo ragionamento carnale abituato come sei al mondo. L'argomento che voglio trattare è l'aspetto sessuale della vita, è il rapporto fra uomo e donna e come vivere quel rapporto in tutta santità. Basta leggere la Bibbia attentamente ed è chiaro che vivere in modo contrario a quello che Dio ha stabilito è un problema stradiffuso, perché la Bibbia ne parla così spesso. Dio dedica moltissimo spazio nella Bibbia per parlare di questo, quindi è un argomento importante per ogni credente. E quindi vogliamo capire un aspetto di questo campo, perché il campo è largo, però ci sono dei principi di base e vogliamo vedere alcuni di quei principi di base che possono aiutarci eventualmente con applicazione. Non vogliamo discutere applicazioni stasera. Vogliamo vedere principi. Abbiamo già letto che quando Dio ha creato il mondo ha detto che tutto era molto buono. E che cosa comprendeva quel tutto? Comprendeva tutto, ma fra l'altro comprendeva che in tutti gli animali e anche nell'uomo Dio ha stabilito maschio e femmina. Quindi il fatto di maschio e femmina in sé è molto buono. Allora, prima del peccato, sto in Genesi per un attimo, se volete trovare Genesi 2, 25, poi in capitolo 3. Prima del peccato, voglio notare una cosa molto importante perché vedremo prima e dopo il peccato. In Genesi 2, 25, leggiamo: e l'uomo e sua moglie erano ambidue nudi e non ne avevano vergogna. Questo è molto importante, che Dio acclude questo. Questo campo della vita, prima del peccato, era totalmente puro. Ma quando Adamo ed Eva scelsero di peccare, qual è stata la prima conseguenza? E questo è importante, non era per caso. La prima conseguenza che la Bibbia menziona come frutto del loro peccato, la prima cosa in assoluto, vi leggo io. Mangiano, e poi 3:7. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Importantissimo notare questo. La prima conseguenza in assoluto del primo peccato fu un cambiamento drastico per quanto riguarda la sessualità. Subito dopo il peccato riconobbero la necessità di coprirsi. Fra tutte le cose che avrebbero potuto essere la prima conseguenza, questo è quello che Dio mette in primo piano. È importantissimo capire questo. Però quello che loro facevano per coprirsi non era sufficiente. Dice che facevano cinture, qualcosa che copriva qui, ok? Probabilmente da qui a qui circa. Non bastava. E così leggiamo che Dio stesso provvide per loro una copertura adeguata. Non solo per quello di cui fu fatta, che era pelle, ma anche per quanto copriva. Leggo Genesi 3:21. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. E la parola per tunica vuol dire qualcosa che inizia qua e scende giù. Quindi altro che una tunica, ok? Copriva molto di più. Interessante. Loro hanno fatto subito vestiti per coprirsi e Dio ha detto no, non basta, devi coprirvi, dovete coprirvi di più. Teniamo questo in mente come base per il resto del discorso che abbiamo iniziato dove? All'inizio, Genesi. È importantissimo capire che quello che Dio ha creato è qualcosa di meraviglioso. Sotto l'ispirazione dello Spirito Santo abbiamo il libro Cantico dei Cantici. Questo libro ci mostra quanto questo campo della vita che Dio ha creato è stupendo, è un capolavoro. Ascoltate attentamente mentre leggo Cantico 7, da 2 ad 8. Voglio leggere Cantico 7, da 2 ad 8, e vogliamo notare, prima di tutto, che quello che stiamo per leggere è tutto visuale, ok? Qui parla di qualcosa di visuale, è tutto visuale questo brano, tutto viene da Dio, e notate che l'uomo, descrivendo il corpo della donna, sua moglie, la vede come quello che è. Un capolavoro. Una cosa incredibile. Fatta da mano di un artista divina. Lo descrive così. Che vuol dire che è così. Questo è parola di Dio. Quindi, ed è per l'uomo la cosa più incredibile che può vedere con gli occhi umani in tutta la vita. Questo è quello che Dio intende. Infatti la Bibbia mai descrive una cosa visuale con termini così grandi. Quindi leggo da 2 a 9. Capitolo 7, Cantico dei Cantici. Come sono belli i tuoi piedi nei calzari, o figlio di principe. Le curve dei tuoi fianchi sono come gioielli, opera di mani di artista. Il tuo ombelico è una coppa rotonda, ove non manca mai vino aromatico. Il tuo ventre è un mucchio di grano circondato di gigli. Le tue due mammelle sono come due caprioli gemelli. Il tuo collo è come una torre di avorio. I tuoi occhi sono come le piscine di Heshbon presso la porta di Bathrabim. Il tuo naso è come la torre di Libano che guarda verso Damasco. Il tuo capo si eleva su di te come il Carmel. I capelli del tuo capo sembrano porpora. Il re è fatto prigioniero dalle tue trecce. Come sei bella e come sei leggiadra, o amore mio, in tutte le delizie. Questa tua statura è simile alla palma e le tue mammelle a grappoli di uva. Ho detto, salerò sulla palma e afferrerò i tuoi rami. Deh, siano le tue mammelle come i grappoli della vite, la fragranza del tuo alito come quello dei pomi. E mi fermo. Quello che voglio notare è che il corpo della donna è, la Bibbia dice, opera di mani di artista. È il piano di Dio per l'uomo di essere meravigliato con quello che ha creato. Questo è il piano di Dio. E perciò il fatto che l'uomo trovi il corpo della donna estremamente bella e attraente è perché Dio ha creato il corpo in modo fantastico e ha creato l'uomo di riconoscere che è un capolavoro. Il profondo e immenso attrazione che l'uomo trova a vedere la forma, anche se non vede la pelle, ma la forma della donna, è una cosa in sé, pura e santa. Però quello che Dio ha inteso con questo dono è stato tutto sovvertito dal peccato. Un altro brano che ci aiuta a capire il piano di Dio per questo campo della vita è trovato in Proverbi 5, da 15 a 20. In questo brano notate che il comandamento riguarda la moglie della giovinezza, che ci indica perciò che si tratti di quello che dovrebbe essere il cuore di un marito per tutta la vita. Quello che stiamo per leggere è il piano di Dio nel rapporto fra marito e moglie, tenendo in mente quello che abbiamo appena letto in Cantico dei Cantici, Notate che uno dei punti principali di questo brano in Proverbi è che l'uomo deve godere, che semplicemente, scusami, principalmente vuol dire visualmente, perché quello che abbiamo letto in Cantico era quasi tutto visuale, non era fisico, era visuale. L'uomo deve godere visualmente solo ed esclusivamente sua moglie per tutta la vita. Solo che Dio ha creato la donna in tal modo che qualunque forma che l'uomo vede crea desiderio. Quindi leggo questo brano da 15 a 20. Scritto al marito. Bevi l'acqua della tua cisterna e l'acqua corrente del tuo pozzo. Dovrebbero le tue fonti spargersi al di fuori come i ruscelli di acqua per le strade? Sino per te solo e non per gli estranei insieme a te. Sia benedetto la tua fonte e rallegrati con la sposa della tua gioventù. Cerva amabile e gazzella graziosa, le sue mammelle ti soddisfino in ogni tempo, e sii continuamente rapito nel suo amore. Perché mai, figlio mio, invaghirti di una donna adultera e abbracciare il seno di un'estranea? Quella parola, invaghirti, non l'avevo capito io, non so quanto spesso usate voi quella parola, vuol dire desiderare, quindi riguarda i pensieri e quello che uno vede. Due punti estremamente chiari in questo brano. Prima di tutto, Dio comanda all'uomo di non godere il corpo di alcuna donna se non esclusivamente sua moglie per tutta la vita. Secondo punto che notiamo qui è che è il piano di Dio che l'uomo sia incredibilmente rapito dalla bellezza del corpo femminile. Deve solo vedere un corpo, ma dovrebbe essere rapito di quello che vede. Non è che deve vedere tanti corpi ed essere rapito solo di uno. No, il corpo crea un incredibile senso di meraviglia. Qualunque corpo, qualunque corpo. Quindi non devi vedere altri corpi, non devi guardare altri corpi. Quindi Dio è un grande artista da lodare per questo suo capolavoro. La Bibbia ne parla in termini grandissimi, però è un capolavoro che Dio ha creato per un rapporto esclusivo, totalmente esclusivo. Visto che dalla Bibbia si capisce che il modo principale che un uomo gode il corpo di una donna è visualmente. Un uomo non sposato, e noi padri dobbiamo trasmettere questo ai nostri figli, un uomo non sposato non deve godere il corpo di alcuna donna, perché distrugge il piano di Dio dell'esclusività, perché quello che gode a 10, 12, 15, 18, 20, 25 anni, quello che è, rimane con lui per decenni e decenni. Quindi non deve godere mai alcun'altra donna, perché quello rimane nella testa. Il fatto che un uomo sia scapolo al momento non gli dà assolutamente i diritti di godere visualmente i corpi di alcuna donna. Prima di tutto, quello che vede non è suo. È già sovverte il piano di Dio. E numero due, sovverte lo scopo. Perché lo scopo è di legare un marito e una moglie insieme in modo speciale che nessun altro ha con loro. Si può condividere quasi tutti di un matrimonio, ma questo campo deve essere esclusivo, totalmente. Crea un legame che nessun'altra cosa crea, ed è il legame esclusivo che tutto il resto si può condividere, la tavola, cibo, soldi, esperienze, ma non questo. Quindi crea un legame speciale. Similmente, una donna nubile non deve assolutamente permettersi di essere l'oggetto del desiderio visuale di un uomo, uguale per una donna sposata, chiaramente. Ma uno non deve dire, ma io non sono sposato, non ho marito. Non importa. Tuo corpo non appartiene a te, tu sei stata comprata a caro prezzo. Comunque, per capire l'importanza di questo discorso, dobbiamo ricordare che quando il peccato è entrato nel mondo, Satana è diventato principe del mondo. Sotto la sua guida il peccato sovverta il piano di Dio in ogni campo della vita. Pensate a qualunque campo. Nel mondo non si vive quello che Dio ha insegnato. È la nostra tendenza è di non voler vivere come Dio ha creato, in qualunque campo. Quello che Dio aveva creato buono e puro, l'uomo trasformò in peccato. Vediamo questo in come gli uomini hanno mutato, per esempio, la gloria dell'incorruttibile Dio in un'immagine di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Il peccato ha sovvertito il rapporto fra persone, ha sovvertito come viviamo ogni aspetto della vita. Quindi, come in ogni altro campo della vita, il peccato ha sovvertito il perfetto e santo, meraviglioso piano di Dio nel campo della sessualità. Nel piano di Dio, la donna non si lascia mai essere oggetto di piacere visuale, e certamente neanche fisico, ma neanche visuale a nessuno, se non un eventuale marito. Se non è sposata, quindi a nessuno, e se è sposata solo al marito. E un uomo deve, per parte sua, evitare con grande impegno nel nostro mondo, a godere la forma di qualsiasi donna, se non solo esclusivamente sua moglie. Questo è perché il rapporto di marito e moglie è un simbolo, un tipo, tupos in greco, un simbolo del rapporto fra Cristo e la Chiesa, sposo e sposa. E l'aspetto sessuale, questo desiderio l'uno per l'altro, è creato da Dio per creare un legame esclusivo per tutta la vita della coppia che rispecchia il rapporto Cristo-la Chiesa che dura per sempre. Ci insegna moltissimo di questo. Quando si esce da quello che Dio ha stabilito in questo piano, non volutamente, oggi come oggi, soprattutto a livello, uomini se escono scelgono di guardare, tante donne non scelgono di mettersi in mostra, solo che si mettono in mostra, perché se tu non scegli, tu ti metti in mostra. Quando si esce dal piano di Dio, il peccato a livello biblico viene chiamato in greco porneia, fornicazione e anche adulterio. La Bibbia usa questi termini per descrivere qualunque aspetto della vita di questo campo che è al di fuori del legame esclusivo fra marito e moglie. Quindi, se una donna si lascia essere un oggetto, vai in spiaggia, vieni goduta, apprezzata. Non è il suo desiderio, ma succede. Insieme a forse 100 altre donne, ma vieni desiderata. Magari solo 10 secondi perché c'è una un po' più bella, ma si passa gli occhi, passano. Una cosa che si porta. Questo completamente scombussola quello che Dio ha chiamato ed è chiamato fornicazione. Un uomo che dà 3 secondi di sguardo con desiderio, oh, sta commettendo questo peccato. In Matteo 7 conosciamo, scusa, Matteo 5, 27 a 30, impariamo che non è solo l'atto fisico che Dio considera adulterio o fornicazione, ma anche il semplice guardare con desiderio. Leggo quel brano. Comprendiamo, è importante comprendere che per Dio si tratta non solo di un atto, ma solo di un pensiero, un desiderio. Quindi leggo, voi avete udito che fu detto agli antichi, non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guardi una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavolo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella genna. Allora, se pensiamo a quello che abbiamo letto nei Cantici dei Cantici, è chiaro che Dio ha creato l'uomo e la donna in tal modo che l'uomo, questo è il piano di Dio, trova immenso piacere nel vedere la forma di una donna. Abbiamo letto le curve del fianco, abbiamo letto dei mammelli, basta la forma, non bisogna vedere la pelle, basta la forma. Dio è un artista grande. E quindi, per avere un rapporto esclusivo, marito e moglie, l'uomo non deve vedere la forma di nessun'altra donna. Non devi vedere la forma di nessun'altra donna. Perché se guarda la forma è fatta da creare desiderio. Nella Bibbia ripetutamente Dio usa il termine adulterio e fornicazione non solo per il rapporto fisico o desiderio fisico al di fuori del campo stabilito da Dio, ma anche per descrivere quando il popolo di Dio ha occhi o si fa vedere ad altri oltre a Dio. La Bibbia usa il termine fornicazione e adulterio moltissimo anche nel campo spirituale, perché il parallelo è Dio ha creato il campo fisico e visuale del corpo per insegnarci lezioni spirituali del nostro rapporto con Dio e quanto deve essere un rapporto esclusivo, uno solo. È il nostro desiderio e ci presentiamo ad uno solo, come la sposa. Vi leggo, per esempio, in Geremia 13, leggo 25 a 27, questo Geremia parlando a Dio, l'Eterno, al suo popolo. Questa è la tua sorte, la parte che ho misurato per te, dice l'Eterno, perché mi hai dimenticato e hai confidato nella menzogna. Perciò solleverò anch'io i lembi delle vesti sul viso, perché si vede la tua vergogna. Ho visto i tuoi adulteri, i tuoi nitriti, la dissolutezza della tua prostituzione, le tue abominazioni sulle colline e nei campi. Guai a te, o Gerusalemme, per quanto tempo rimarrai ancora immonda? Leggo anche Geremia 3, da 7 a 10. Il popolo di Dio si prostituiva, in questo brano, con gli idoli. Io dicevo, dopo che avrà fatto tutte queste cose, ritornerà a me. Ma non è tornata. E la sua perfida sorella Giuda l'ha visto. E sebbene io avessi ripudiato la ribelle Israele a motivo di tutti i suoi adulteri, e lei avesse dato in libello di divorzio, ho visto che la sua perfida sorella Giuda non ha avuto alcun timore, ma è andata anch'essa a prostituirsi. Così con il rumore delle sue prostituzioni ha contaminato il paese e ha commesso adulterio con la pietra e con il legno. Nonostante tutto questo, la sua perfida sorella Giuda non è tornata a me con tutto il suo cuore, ma con simulazione, dice l'Eterno. E questo ha commesso adulterio con pietre e con il legno, parlava di statue che avevano adorato sulle colline. Importante per noi di capire che Dio ha creato l'aspetto sessuale della vita e il rapporto fra uomo e donna e che sia esclusivo come simbolo per rappresentare il rapporto assolutamente esclusivo che Dio vuole con noi. Questo perché questo aspetto della vita è così importante. Questo perché, scusate, non è una questione di non cercare di commettere fornicazione e vestirsi in modo da essere vestita. Io devo attivamente tenermi puro. Come io devo attivamente tenere il mio cuore solo per Dio. Il parallelo è proprio quello perché Dio ha creato questo per insegnarci quello. E quindi Dio vuole che noi, come sposi di Cristo, che siamo assolutamente puri, assolutamente riservati per Cristo. Vuole che non, se posso dirlo così, che non abbiamo occhi per nessun altro, che non vedi un altro. Però senza andare fino a un fondo, no, no, non vuole che guardiamo, ma che guardiamo solo, esclusivamente a Cristo. E quindi, a livello pratico, l'uomo non deve guardare altre donne e la donna non deve lasciarsi essere guardata. Riassumendo quello che abbiamo visto finora, in vari passi, abbiamo visto che Dio ha creato la donna come capolavoro artistico. Ha creato l'uomo in modo di apprezzare il suo capolavoro. Non è una cosa biologica, è una cosa messa dentro da Dio. Dobbiamo capire quello. È una cosa incredibilmente stupenda e buona che Dio ha creato quando viene usato esclusivamente per lo scopo per cui Dio l'ha creato. Questo è il piano di Dio. Nel piano di Dio abbiamo visto che l'uomo deve apprezzare solo una donna, visualmente e fisicamente, e questa è sua moglie. E per evitare che l'uomo veda la forma di altre donne, che crea desiderio, dovrebbe creare desiderio. Dio intende che l'uomo che vede abbia tanto desiderio. È il piano di Dio. Dio vuole che l'uomo che vede una donna abbia tanto desiderio per lei, perché vuole che vede solo sua moglie. L'uomo non è malvagio che ha desiderio quando guarda. Dio vuole quello. Comanda l'uomo di non guardare e comanda la donna di non lasciarsi essere oggetto. Perché il piano di Dio è che se un uomo vede, ha desideri. Questo è il piano di Dio. Abbiamo visto questo. E così Dio comanda all'uomo non guardare, comanda alla donna coprati. Nel piano di Dio. Il rapporto esclusivo visualmente e non in altro modo. Allora, voglio farci capire un po' di cosa fa un uomo integro. Raramente nella Bibbia Dio dice che un uomo è integro. E non c'erano tanti. Integro non vuol dire perfetto, ma vuol dire uno che agli occhi di Dio era un uomo che era diverso da di quasi tutti gli altri, e un uomo che era integro era Giobbe. Giobbe. E voglio leggere quello che Giobbe dichiara, come lui evitava assolutamente di fissare lo sguardo su una donna. Leggo Giobbe 31:1 che dice: io avevo stretto un patto con i miei occhi. Come potevo quindi fissare lo sguardo su una vergine? Quello era Giobbe 31:1. Giobbe, uomo integro secondo il metodo di Dio, come ogni credente è chiamato ad essere integro, aveva fatto un patto con i suoi occhi. Quindi proprio una forma di giuramento di non fissare lo sguardo su una vergine che in termini vuol dire non guardare alcuna donna con desiderio. Che vuol dire non fissare lo sguardo. Quindi girava, 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 girava gli occhi. Lui aveva una posizione fortissima davanti a Dio, un patto davanti a Dio di non guardare. Perché Dio ha creato l'uomo che guardando ha desiderio. Questo è il piano di Dio. Dobbiamo capire quello. È il piano di Dio che guardando uno abbia desiderio. È per quello che non devi vedere. Perché vedere crea desiderio e dovrebbe creare desiderio. E le donne moderne stolte che dicono, ma non devono, è colpa loro. No, no, Dio ha creato e se tu ti metti in mostra crei grossi problemi. Perché ti rendi lì che un uomo gira e non intendeva, ma vede quello che non voleva vedere. Quindi l'uomo deve non guardare e la donna deve evitare. Quindi la responsabilità di noi uomini qual è? In un mondo come la nostra? Dobbiamo spesso è di camminare con la testa giù. Costantemente è di girare, girare, girare la testa lontana dalle donne che non seguono la loro responsabilità. Però c'è l'altro lato della medaglia, quello anche della donna. Come un uomo deve stare assolutamente in guardia a non guardare alcuna altra donna al di fuori della moglie, la donna ha la responsabilità di vestirsi e comportarsi in tal modo che non mette mai in mostra la bellezza del suo corpo, se non solo il suo merito. Viviamo in un mondo controllato da Satana, dove le donne, e direi una parola molto più volgare di quello, perché si fanno prostitute, credono che vada bene in certi momenti di esporsi agli uomini. Un esempio sarebbe vestiti eleganti, un esempio sarebbe il mare. Loro credono. Credono che, ma non importa, perché sono talmente infestate dal peccato che hanno perso ogni senso di pudore. Ogni senso. Allora Dio insegna, comanda alla donna di coprirsi dal collo in giù. Le parole della Bibbia indicano dal collo in giù, compreso le gambe. Dio insegna di essere caste, perché la donna è un capolavoro ma solo per il suo marito. E se non ha marito non deve essere capolavoro per nessun altro. Trovate 1 Timoteo 2, 9 a 15. Vogliamo notare, il brano parla di varie cose, voglio notare solo quello del vestirsi, un comandamento questo. Come vivere il suo rapporto con gli uomini? Questo è un brano che ci aiuta a capire quanto è meraviglioso il piano di Dio in questo campo, quindi da tenere esclusivo. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e modestia, e non di trecce o di oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo. M'ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo, poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna, che essendo stato sedotta cade in trasgressioni. Tuttavia, essa sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Qualche commento prima, vorrei leggervi versetto 9, tradotto letteralmente dal greco, proprio le parole stesse. La grammatica sto leggendo come greco, quindi un po' storto, ma seguite. Similmente le donne in lunghe veste ordinate, con un grande senso di pudore e sobrietà, adornino loro stesse. Voglio rileggere quello. Similmente le donne in lunghe veste, e la parola lunghe veste, una parola veste è una cosa larga, non stretta, proprio vuol dire una cosa larga, e inizia al collo e va oltre, va, passa le gambe. Similmente le donne in lunghe veste ordinate, con un grande senso di pudore, grande senso di pudore, non voglio essere vista, e sobrietà, adornino loro stesse. Questo è il comandamento che Dio dà alle donne per quanto riguarda il modo di vestirsi. Quindi, qualcosa che inizia al collo, stessa cosa che Dio aveva provveduto al tempo di Adamo e Eva, in Genesi 3, e va giù molto più di una cintura. Quindi, nasconde tutto quello che sta fra qui a un certo punto in basso sulle gambe, tutto coperto, e non sta dicendo tranne quando va al mare o sta lavorando nell'orto, non dice quello, non ci sono eccezioni, e questo è da tenere in mente. Quindi Dio alla donna, all'uomo comanda di non guardare, alla donna di coprirsi, di non portare nulla che potrebbe attirare l'attenzione su di sé. È importante ricordare una cosa, i vestiti sono una cornice, E quindi possono mettere in evidenza il corpo, e la maggioranza dei vestiti delle donne di oggi sono fatti per quello, oppure possono togliere l'attenzione dal corpo, che si nota la persona, non il suo corpo. Cioè, vestiti possono, e anche se non fanno vedere, possono comunque attirare attenzione su di sé. Quindi non si guarda tanto la faccia perché i vestiti gridano, guardami, guardami. E quindi questo concetto di pudore vuol dire che io non porto vestiti, nonostante che mi coprono bene, però attirano l'attenzione. È il contrario di quello che Dio comanda. Dice la parola ordinato, cosmios. Quindi non roba messa male, ordinata, pulita, ben stirata. Magari colori che anche vanno insieme, ma che non attirano attenzione. Perché attirare attenzione è il contrario di cos'è modestia in sé, che non è solo purezza sessuale. E non attirare attenzione, un bambino che dice guarda il mio muscolo, non è modesto. Uno che dice guardami, guardami, non è modesto. Modestia vuol dire non voglio attenzione su di me, perché come credente voglio attenzione su Cristo. Allora, visto che Dio ha creato il corpo della donna come un capolavoro artistico, ma allo stesso tempo insegna che quel capolavoro non deve essere mai visto da nessun altro uomo come capolavoro, è importante che la donna sceglie vestiti che seguono il piano di Dio. Quindi vuol dire essere coperto, in modo che non si nota la forma, oltre a non vedere pelle. La donna deve avere questo impegno. Chiaramente non sono stupido. Capisco che l'andazzo del nostro mondo è il contrario. Il contrario. Non potrebbe essere più contrario del piano di Dio. Mentre Dio comanda che la donna si veste in modo attenta, con grande pudore, per evitare qualunque sguardo che potrebbe notare la sua forma, il mondo promuove, non permette, promuove il contrario. Per il mondo la donna dovrebbe essere fiera del suo corpo e della sua bellezza femminile e dovrebbe portare vestiti che innalzano la sua forma. La stragrande maggioranza di tutte le vestiti per le donne sono fatti appositamente per in qualche modo attirare attenzione al corpo. Guardando la moda femminile, la moda maschile, tu vedi che è un mondo di differenza. Con mille modi, quello di uomo è abbastanza. Le camicie degli uomini sono abbastanza standard. C'è poca variazione, onestamente. Pochissime variazioni. Pantaloni, pochissime variazioni. Qualche cosa, ma non più di tanto. Invece il mondo della moda della donna, cioè, la fantasia umana non può finire quante variazioni ci sono, e quasi tutte le variazioni sono fatte per in qualche modo attirare gli occhi a come è fatta la donna, il contrario di quello che Dio comanda. Quindi, questo vuol dire che per una donna cristiana seguire la moda senza grandissima cautela vuol dire peccare contro Dio costantemente. Nel mondo in cui viviamo, la donna deve avere un immenso impegno per poter evitare i vestiti che mettono in mostra il suo corpo. Non basta, ma io non voglio. E quello che ho preso e poi mi sono ingrassato 2 chili. E quei 2 chili fanno che quello sono attaccatissimo alla tua forma. È una battaglia. Capisco, sono sposato da 40 anni. Capisco benissimo la difficoltà che le sorelle hanno. Ma da quando è facile camminare nella luce in qualunque campo in un mondo di tenebre? Ditemi voi. Ditemi voi un campo dove è facile camminare nella luce in un mondo di tenebre. Non è facile. E quindi, oh, ma è tanto difficile! Ma è difficile in ogni campo. È difficile in ogni campo. Ma cosa vuol dire camminare nella luce? Solo quando non è difficile? Da quando i comandamenti di Dio sono soggettivi a quanto sono difficili. Non è così nella Bibbia, grazie a Dio. Quindi so che è difficile, so che è difficile. Cioè, quanti giri ai negozi dove si torna vuoto e si va cercando e non si trova. Lo capisco. Posso dire che una macchina a cucire e saper usarlo è una cosa estremamente utile. Ma quello un altro discorso, un altro giorno, non qui. Io ringrazio Dio per il privilegio di camminare nella luce, perché io ero nelle tenebre. Io ringrazio Dio che mi ha strappato dalle tenebre e mi permette di camminare come figli di luce. Non la guardo come peso, lo guardo per quello che è, un immenso privilegio. Allora, le verità che ho insegnato sono estremamente chiare nella Bibbia, non c'è discussione, è quello che la Bibbia insegna. Ma io conosco tanti credenti che non sono d'accordo. Se leggono la Bibbia con uno spirito umile, saranno d'accordissimo. Ma oggi c'è gente che guarda robaccia ogni sera per la TV e passano più tempo al giorno guardando la TV di quanto passano a leggere la Bibbia. E certamente la loro mente è influenzata dalla bruttissima compagnia che hanno. Per forza. Per forza. Io vorrei menzionare alcuni principi per le sorelle, perché capisco alcuni pensieri che possono venire in testa, perché è difficile. E una donna dice, oh, ma scusami, se io vivessi come stai dicendo tu, dovrei cambiare tutta la guardaroba. Probabilmente è vero. Probabilmente è vero. Però voglio darvi qualche pensiero biblico. Prima, ricordati che Dio ti ha creato come un capolavoro visuale. È un fatto. Ma dai, cosa vuoi? Io non so. No, tu sei un capolavoro. Tu sei un capolavoro. È un fatto. Da accettare, non è da negare, ignorare, è un fatto da ricordare. Quindi una donna, ogni donna dovrebbe ricordare, io ho una responsabilità di curare questo tesoro, perché non è per nessuno se non per un eventuale marito, o se sono sposato per mio marito. E poi io come donna, ognuno dovrebbe, io posso inciampare gli uomini che mi vedono. La Bibbia ci comanda, ho alcuni versetti qui, ma ci sono tanti altri, a non porre alcun inciampo. Io facilmente, se sto camminando in città, posso girare gli occhi perché quella donna mi passa, ma non la conosco, non devo parlare, giro gli occhi. Ma quando una donna mi sta davanti e è una sorella, voglio parlare con lei, c'è da parlare insieme, e la sua forma è visibile, è difficile perché voglio parlare con lei, ma devo proprio stare attentissimo di tenere gli occhi in alto. E devo stare sempre in guardia. O se non volevo vedere. E le donne possono mettersi in mostra senza pensare. La Bibbia dice, Romani 14, 13, non porre alcun inciampo o scandalo al fratello. Versetto 19 di Romani 14, perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca. E vi assicuro, sorelle, se portate vestiti che mettono in evidenza la vostra forma, non promuove l'edificazione. E applicando questo al nostro discorso, ogni capo che una donna indossa dovrebbe valutare se edifica gli uomini che la vedranno con quel capo, oppure se potrebbe farli inciampare, e dovrebbe portare solamente quello che edifica. Può darsi una donna troverà un capo che piace tanto a lei, però c'è un po' di domanda. In quel caso il comandamento di Dio è molto chiaro. Romani 15, 2. Non dobbiamo mai soddisfare le nostre preferenze, se potrebbe in qualunque modo creare un inciampo per un altro. Leggo Romani 15, 2. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Non dobbiamo compiacere a noi stessi, ma a me piace ed io non ho problemi. Stai andando contro Dio. Un altro brano che dovrei guidare ogni donna nella sua scelta di cose indossare è 1 Corinzi 10, 32 e anche 2 Corinzi 6, 3, ve li leggo. Non date motivo di scandalo né a giudei né a greci né alla chiesa di Dio. Non date alcun motivo di scandalo, inciampo. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa affinché non sia vituperata il ministero. In questo, come in ogni altro campo della vita, è importante ricordare che siamo stati comprati a caro prezzo. E non apparteniamo più a noi stessi. E perciò, seguendo il versetto, dobbiamo glorificare Dio, in quel versetto dice, con i nostri corpi. E quindi una donna non dovrebbe mai vestirsi tenendo conto principalmente di quello che va per lei. La sua prima considerazione dovrebbe essere se la sua scelta farebbe inciampare qualunque uomo. Se una donna dovesse dire che, ma io non voglio essere guardata, il problema è quello degli uomini, sta credendo un ragionamento falso, perché Dio comanda agli uomini di non guardare le donne, perché ci sono quelle donne malvagie che vanno contro Dio, ma comanda alle donne di non essere quelle donne, non i credenti, di mai vestirsi, di essere oggetto. Quindi biblicamente un uomo non dovrebbe neanche stare attento con le donne in Cristo, solo con quelle al di fuori. Un ulteriore pensiero. Una donna non deve mai stabilire per conto suo qual è il metro di cosa va bene o non va bene. Quello è assurdo, stoltezza e cuore malvagio, perché lei non è attirata a se stessa. Una donna non è attirata a se stessa. Dovrebbe fidarsi di quello che gli uomini che Dio in tanti casi hanno provveduto possono aiutarla a capire. Padri, questa è la responsabilità di ogni padre con sue figlie, molto più della mamma, perché lei è una donna e non capisce quello che gli uomini vedono. Lei è coinvolta moltissimo, ma il padre sa quello che la mamma non sa. Io suggerisco ai padri di andare a fare la spesa con la moglie e con le figlie. Ma io non ho tempo! Allora fate quello che facciamo noi. Io faccio la spesa di solito. Ma nel caso che non ho fatto, per scelta sua e anche mia, ma siamo d'accordissimo, lei non indossa mai un capo, mai se non ho controllato io per primo. Non è una questione di fiducia, è una questione che io sono un uomo e lei no. Lei non esce mai di casa con un capo che non ho controllato prima. Perché io amo la moglie meravigliosa che Dio mi ha dato 40 anni fa. Ed io voglio proteggere il suo onore. Lei vuole proteggere il suo onore, ma come uomo io posso notare cose che magari non nota. Un uomo che è un uomo timorato di Dio proteggerà le donne nella sua vita. E le donne che hanno quel tipo di cura acquisteranno negli anni una grande capacità di capire la mente degli uomini per poter stare attente per conto loro. Se un uomo dovesse, e purtroppo è così, trovarsi senza un uomo timorato di Dio nella sua vita, o perché non c'è, o perché non è timorato di Dio, o è un uomo orribile che si chiama cristiano ma non protegge le donne nella sua vita, devi magari cercare una donna anziana che ha avuto quello ed è messa molto bene a capire perché ha avuto molto aiuto dal suo marito e dice: sorella, mi aiuti? Perché da solo non si capisce. Viviamo in un mondo completamente lontano dal piano di Dio, al punto che chi vive nel mondo non vede il problema. Cosa dice? 1 Corinzi 15, 33. Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. E se tu vedi tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni, un metro che è il contrario di quello che Dio dice, ti abitui e perdi completamente il senso di cosa veramente Dio intende. Magari tu sei 5 passi indietro di quello che vedi, ma tu sei 100 passi al di là, oltre a quello che Dio insegna. Questo non dico io, dice Dio. La brutta compagnia corrompe i buoni costumi. Quindi vogliamo vivere godendo quello che Dio ha creato. Vorrei chiudere incoraggiando ogni marito a prendere la sua responsabilità di curare le donne dalla sua casa. Vorrei vivamente incoraggiare ogni donna di umiliarsi davanti a Dio e non dare spazio alla sua carne, ma piuttosto di impegnarsi con grande impegno a non indossare mai alcun capo che potrebbe mettere in evidenza il suo corpo oltre a far vedere il suo corpo. Vorrei vivamente incoraggiare ogni uomo, single o sposato, a fare un patto con i suoi occhi, a non fissare lo sguardo su una donna. E una cosa che voglio menzionare in un altro momento, ma lo dico qui, su qualunque aggeggio che fa internet, telefonini, computer, tablet, ci sono programmi, noi ce l'abbiamo, scambiamo, un programma che tiene conto di tutto quello che fa in internet. E io non vorrei avere internet senza quello. È un modo di sapere che non sono mai solo in internet. Lo suggerisco per tutti, maschi e femmine. Dove quello che tu fai in internet qualcun altro sa e tu sai. Quindi in modo che tu non sei mai solo con eventuali compagnie che potrebbero essere la brutta compagnia. Voglio dire che non sono stupido. So che vivere come Dio intende richiede un cambiamento drastico per uomini e per donne. Perché viviamo in un mondo estremamente lontano dal piano di Dio. Però il piano di Dio è un piano meraviglioso che porta tante benedizioni. Porta rapporti sani, rapporti belli, rapporti benedetti. Da uomo posso dire che ringrazio Dio per rapporti sani con donne. È una cosa stupenda che spesso nel mondo gli uomini neanche capiscono, perché non trovano donne con cui possono avere un rapporto sano e quindi devono avere molto meno rapporti. Uomini, camminiamo facendo un patto con gli occhi. Prendiamo la nostra responsabilità con le donne della nostra vita e con i piccoli uomini della nostra vita, di addestrarli bene. E poi voi sorelle, c'è da dire che Dio volendo, questo sabato c'è un incontro per parlare a livello pratico di questo discorso, per aiutarvi a capire a livello pratico quello che è più adatto per voi come donne di discutere fra di voi. E Dio volendo, noi uomini faremo un incontro per parlare di come possiamo noi crescere in questo campo i nostri ruoli, servi, e anche addestrare quelli più giovani. La mia preghiera è che come Chiesa possiamo essere quello che Paolo dice per i credenti, una casta vergine per il nostro Signore, il nostro sposo Gesù Cristo. E prego che ogni uomo e donna vivrà una vita di assoluta purezza per quanto riguarda questo aspetto importantissimo in base all'insegnamento biblico, perché viene menzionato così spesso, perché questo dà gloria a Dio. Lodo Dio per il suo piano incredibile, meraviglioso. È un artista incredibile, ha fatto un capolavoro. Ma preghiamo di usare questo capolavoro solo come lui intende, perché sennò diventa una cosa terribile. Una cosa che può essere meravigliosa o può essere una delle più grandi cause di peccato nella Bibbia. Viviamo in santità, non come il mondo in cui viviamo, e saremo un popolo benedetto. Una casta vergine per nostro sposo. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché tu fai tutto bene. E tu hai stabilito questo campo in modo meraviglioso, perfetto, puro, santo, in sé meraviglioso, ma poi molto di più ci insegna moltissimo del nostro rapporto con te. E quindi è un aspetto della vita importantissimo per i single e per gli sposati. perché ci insegna quanto siamo preziosi per te e tu non trovi nessuno prezioso per te se non solo la sposa. Aiutaci a comprendere di più chi siamo per te e l'importanza di tenerci assolutamente puri per te, come tu ti tieni solo per noi. E vogliamo capire che questo rapporto non è per un tempo, è per sempre. E nel mondo tu vuoi che viviamo i nostri rapporti umani per tutto il tempo che un marito e una moglie sono in vita insieme, che simbolizza l'eternità. Questo è un piccolo simbolo, ma è importantissimo. Quello è la realtà che dura per sempre. Vogliamo vivere il simbolo creato da te con assoluta santità in un mondo che non sa minimamente cosa vuol dire. Il mondo vive 180 gradi proprio il contrario di quello che tu insegni. Ma noi siamo stati salvati dal mondo, dalle tenebre, per vivere nella luce. Aiutaci ad umiliarci, ravvederci dove serve, uomini e donne. Padre, so che per gli uomini vivere non guardando richiede un immenso impegno, ma so che grazie a Dio è strapossibile. E so che per le donne vivere come tu comandi richiede un grande impegno, ma so che è strapossibile. Perché i tuoi comandamenti non sono gravosi. Non sono gravosi. Sono meravigliosi. Aiutaci in questo campo, come in ogni campo, a camminare come luce in un mondo di tenebre, perché ci hai salvato tu. Ti ringrazio, ti lodo, tu sei un grande artista. E fai ogni cosa bene. E vogliamo vivere quella bontà. Nel nome del nostro Santo Signore, ma anche il nostro Sposo, Gesù Cristo, ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.